La prima riflessione è di dirci che ogni esercizio di potere che vorrebbe dire all'uomo ciò che deve fare è antiumano nel modo più assoluto. Non si può dire all'essere umano dal di fuori ciò che deve fare, perché non c'è nulla che l'essere umano deve fare. Addirittura con la pretesa che il dovere sia generalizzabile. Perché generalizzando il dovere, dicendo alle persone ciò che si deve fare, tutti deve fare, viene annullato, cancellato l'individuale. Cancellare l'individuale è la somma dell'immoralismo, è la somma del male morale. Perché il male morale supremo è l'individuo nella sua unicità. Quindi non esiste né dal di fuori che qualcuno mi dica cosa devo fare, e non esiste ciò che devo fare, esiste soltanto ciò che il mio essere liberamente vuole. Quindi nella libertà dello spirito creatore non esiste un dovere. Una cosa o la voglio perché mi appartiene, perché è un frammento di crescita, di evoluzione, o non la voglio. Quindi una morale del dovere è talmente disumana, talmente antiquata, che noi facciamo passi in avanti soltanto se veramente la superiamo come disumana e la mettiamo da parte. Non esiste il dovere. Ho fatto dei seminari interi per dimostrare che il dovere è soltanto soggiogamento da parte del potere dell'individuo. Ma se l'individuo si libera da ogni soggiogamento, si libera da ogni esercizio di potere, esiste soltanto ciò che io liberamente, pieno di amore, mi sono riproposto, ciò che voglio per me e per gli altri in questa vita. Quindi si tratta di congiungersi con la volontà libera del proprio io. A questo punto, un primo orientamento. La scienza dello spirito dà orientamenti. Poi l'individuo deve sapere lui cosa vuole. Però ci sono orientamenti che ci aiutano a non sgarrare del tutto. E questi orientamenti sono alternanze. La scienza dello spirito ci dice, guarda che ci sono alternanze in questa volontà dell'io superiore, ci sono da una vita all'altra, ci sono delle polarità. Uno si chiede, ma io questa volta sono venuto al mondo per vivere più per me, per mettere me in primo piano, o sono venuto al mondo questa volta per mettere gli altri in primo piano? Sono possibili tutte e due le volontà? Certo, certo. È umano dare la precedenza all'altro ed è altrettanto umano dalla precedenza anche a me, quando una volta va bene l'uno, una volta va bene l'altro. La domanda è, si possono fare tutti e due al 100%? Li potremmo fare tutti e due al 100% se fossimo perfetti, se fossimo alla fine dell'evoluzione. Il compimento dell'evoluzione sta nel fatto che ciò che io faccio per me, dando la precedenza a me, direttamente e contemporaneamente dalla precedenza all'altro. Soltanto quando si è perfetti c'è questa contemporaneità. Finché siamo in evoluzione devo scegliere. O do, quando nel momento in cui sto dando precedenza a me stesso, l'altro va in secondo piano, quando metto in primo piano l'altro, vado io in secondo piano. Ci siamo? Allora, una delle caratteristiche fondamentali della volontà dell'io è che dice, io, ogni spirito umano alterna il carattere di tutta una vita, il carattere di tutta una vita, la biografia, il mio piano di vita, questa volta è il mio piano di vita. O io ho un piano di vita, ho fatto un piano di vita prima di nascere, che dà la precedenza agli altri, al cammino degli altri, al servizio agli altri, alla dedizione agli altri, e quindi la mia evoluzione è come di conseguenza, sta in secondo piano, oppure ho un piano di vita dove io questa volta, magari ho dato nell'ultima vita precedenza agli altri, adesso sono io in primo piano. Adesso arriva, supponiamo, la morale tradizionale e ti dice: bene morale è soltanto dare la precedenza agli altri. No, bene morale è alternarli. Una volta, una vita passata, vissuta, dando precedenza alla propria evoluzione, alla propria crescita, e gli altri vengono messi in secondo piano, e una vita in cui do la precedenza agli altri, al servizio agli altri, metto in primo piano ciò che serve agli altri e la mia, diciamo, la mia evoluzione diretta va in secondo piano. Cosa ha a che fare questo con la malattia e con la salute? Tantissimo. Se una persona si è riproposta nel suo piano di vita, nella sua biografia, questa volta, in questa vita, di mettere in primo piano la propria evoluzione, il proprio cammino, padronissimo, e bisogna farlo in alternanza, perché nessuno è capace di servire veramente gli altri, di dedicarsi agli altri, di dare qualcosa agli altri, se non ha la forza, la saggezza, in alternanza, di costruire bellezza, ricchezza in se stesso. Allora, se una persona, questa volta, si è riproposto di mettere in primo piano, cosa che è insindacabile, la sua evoluzione. Adesso cresce nella Chiesa Cattolica, gli si mettono patemi d'animo se non si dedica, se non fa tutto per gli altri, e un sacco di problemi di coscienza perché non si dedica abbastanza agli altri, eccetera, eccetera. Tutta una vita, decenni, a lavorare contro la volontà del proprio io superiore, che ha un piano di vita, che prevede che tu questa volta, per fare le cose giuste, che ti corrispondono, ti sei costruito tutto un corpo, tutto per mettere te stesso in primo piano. Se tu metti gli altri in primo piano, crei sempre più debolezza nel tuo spirito, perché non si realizza in chiave, nella chiave che lui voleva, e questa debolezza del tuo spirito, perché la sua volontà viene sempre di più infranta, crea nel corpo sempre più debolezza, e un corpo che si indebolisce sempre di più è passibile di molte più malattie di quante ne avrebbe se mi dedicassi al piano di vita che mi sono riproposto di realizzare. Sì, però come faccio io a sapere? Adesso dimmi concretamente come faccio io a sapere se questa volta mi sono riproposto, se la mia volontà è quella di mettere in primo piano me stesso o in primo piano gli altri. Il criterio qual è? La contentezza. La pienezza, la percezione interiore, sì, va bene, mi sto realizzando. Se io ho la percezione interiore che si conferma ogni giorno, mi sto realizzando, mi sta bene, è giusto, quello che, proprio mi corrisponde, mi dà gioia, eccetera, 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 sto facendo quello che mi ero riproposto. Se invece lo faccio perché altrimenti avrei problemi di coscienza, ma non sono mai soddisfatto e continuo a lamentarmi e sottolineo sempre il negativo, allora devo dirmi: c'è qualcosa che non va. E se c'è qualcosa che non va, devo prenderlo sul serio. Perché è una cosa bellissima eseguire la volontà del proprio io, sia che si sia proposto di mettere gli altri in primo piano, sia che si sia proposto di mettere sé in primo piano, attenendosi a questo volere puro e semplice, si è sempre più realizzati, sempre più felici, si dà agli altri veramente quello che gli altri vogliono da noi, e il corpo diventa sempre più forte, sempre più robusto, sempre meno esposto a malattie che non sono necessarie. Un'altra alternanza. L'interazione tra la testa e il cuore. Mettere in primo piano la testa in una vita significa dare la precedenza alla razionalità, dare la precedenza, all'oggettività, alla testa. Tante persone, se volete una percentuale maggiore nell'elemento maschile, dà la precedenza, dà maggiore peso alla razionalità, alla testa. Si può contemporaneamente mettere la testa, la razionalità, e mettere l'intuitività del cuore contemporaneamente in primo piano, no? Bisogna alternare, se no non si è né l'uno né l'altro. E tante persone che dicono ma io vorrei avere tutte e due, difatti poi non hanno né l'uno né l'altro. Finché siamo nella metà dell'evoluzione bisogna avere il coraggio della specializzazione, non siamo perfetti. E questo coraggio della specializzazione è un minimo di umiltà che però ci rende sinceri e ci rende aderenti al reale, perché nella realtà ci sono persone che danno precedenza al cuore e la testa è in secondo piano. Non si sgarra, non si scappa. E ci sono persone, altrettanto chiaramente, padronissimi, che mettono la testa in primo piano e il cuore, il sentimento, l'animo, va in secondo piano. E una legge dell'evoluzione, perciò ci vuole la reincarnazione, è che ogni essere umano deve avere la possibilità di fare una volta questo, una volta quest'altro, poi di nuovo questo, poi di nuovo quest'altro. Espongo il mio corpo a un indebolimento tale per cui diventa passibile di un sacco di malattie che poi durano tutta la vita. Quindi indebolisco il corpo nella misura in cui io magari mi sono riproposto la volontà, il piano di vita del mio io superiore è quello di dare la precedenza in questa vita. Cosa bellissima, cosa importante, cosa che ognuno deve fare in alternanza alla razionalità della testa, e invece io voglio far di tutto per sottolineare il cuore e sono non realizzato, scontento, fuori dal mio elemento, perché il mio elemento sarebbe quello di mettere in primo piano la testa. A che servono i rapporti? I rapporti servono che, in linea di idealità, perciò adesso anche in Francia, in tutti i paesi, è giusto che ci sia questa forte discussione, sull'omosessualità, se i conti tornano ugualmente quando un bambino cresce, con un doppio elemento maschile o un doppio elemento femminile, senza venire esposto a tutti i due mondi diversi. Perché il maschile e il femminile è di nuovo un'alternanza. Non si può in una vita essere al 100% tutti e due. Non si può. È una pura illusione. O vivi una incarnazione in chiave maschile, il corpo fisico è maschile, poi il corpo eterico è all'opposto, quindi le cose si complicano nella scienza dello spirito. Quindi, semplificando, o vivi una vita come donna o la vivi come uomo, nell'alternanza. Ora, una persona che, stavamo parlando della testa e del cuore, che vorrebbe essere tutti e due, o che magari si è riproposto di mettere in primo piano il cuore e vorrebbe vivere come una persona che è in primo piano la testa. Ma non è vero, perché se la sua forza reale è quella del cuore, non c'è bisogno che capisca a livello razionale tante cose, non è il suo contributo. E dicevo, un rapporto di coppia, se vogliamo dire così, la cellula, l'archetipo di un rapporto è che l'uno ci mette, perché gli corrisponde nel suo essere maggiormente la parte di testa e l'altro la parte del cuore. Se l'altro nel rapporto mi porta incontro l'altra polarità che io non ho, sarebbe un umiliare l'altro, volere portargli incontro tutti e due o addirittura volere brillare nel campo che è suo. Quindi il senso di un rapporto è: io amo in te, amo di te quello che mi manca, quello che cerco. Allora sì, che il rapporto diventa dinamizzante, diventa fecondante, perché ognuno porta incontro all'altro ciò che l'altro cerca perché non lo ha, perché non lo è. E questo presuppone il realismo che concede io, ognuno di noi, o è maggiormente, diciamo, ancorato nella testa, oppure è maggiormente ancorato nel cuore. Tutte e due vanno benissimo, ma non si può averli tutte e due.